vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Salve a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e dal momento che un paio di giorni fa io, Ari e Corrado Polini abbiamo fatto una chiacchierata veramente interessante sul canale Twitch di Poliniani, beh, ho deciso di proporvela, quindi vi tocca una puntata molto lunga ma molto intrigante in cui abbiamo discusso ovviamente del nostro nuovo libro I racconti della vera nuova carne in preordine fino al 3 giugno, ma abbiamo parlato anche di orrore e letteratura di filosofia, della relazione stramba fra autore e lettore, con tanti spunti inerenti la lettura, la creatività, l'autorialità, la scrittura, insomma, tanta carne al fuoco. Quindi ascoltate, è venerdì, quindi è il momento giusto per dedicarsi a queste cose, per affrontare bene il weekend, quindi buon ascolto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
E buongiorno a tutti!
Buongiorno!
Bellissima intro tra tutti!
No, non incoraggiarlo, Ari, non incoraggiarlo! No?
È una... L'arte va incoraggiata!
Arte!
Grazie, Ari!
Ha detto arte!
Buongiorno a tutti i bellissimi di Polignani! E oggi i nostri ospiti sono Rick e Ari, o Ari e Rick, dipende da che modo li leggete dal vostro schermo. E grazie a tutti voi che siete, insomma, già connessi di questo pre-pranzo, ormai pre-aperitivo, possiamo dire, perché ormai appunto che siamo tutti cani sciolti, più o meno, voglio, ci si prende la libertà di essere cani sciolti, quindi vabbè.
Andiamo più cani che sciolti,
più cani che sciolti. E nella mia peluria questa cosa è abbastanza dimostrata. Ciao ragazzi, allora, come state?
Ma guarda... Bene, sì, bene, diciamo che ci ha annoiato un po' l'ultima parte della quarantena, però in realtà adesso che stiamo tornando a fare appunto aperitivo quelle rare volte, oppure fare passeggiate, comunque in due...
Non è che abbiamo fatto l'aperitivo, non abbiamo ancora fatto nessun aperitivo,
no, infatti
Ari.
Stiamo aspettando di fare l'aperitivo, perché immagino che ci sia tutta la ressa adesso, in questo momento,
sì,
tutti
certo.
Che escono tutti insieme, e quindi magari anche per evitare le file da fare l'aperitivo.
La ressa extensa. La ressa extensa, la ressa cogita.
Beh, io vi saluto già, ciao.
qui vedi le citazioni colte proprio si fanno rapide.
Ah, quindi l'hai colta la citazione?
Beh, certo.
Vabbè, certo. Citazioni colte, va bene.
In realtà l'ho cercata su Wikipedia, non è che...
Ok. Però... è già partita benissimo questa live.
Viva internet. Vi siete un attimino frizzati.
Sì, ma... ti sei frizzato anche tu per noi.
Secondo me il computer che si è talmente vergognato dei tuoi pan, Rick, delle tue battute. Sì,
può essere, non posso escluderlo.
No, ci sono effettivamente delle stranezze sulla connessione le ultime 48 ore, però insomma, dai.
Non so come mai, vabbè, comunque ci siamo.
Allora,
ci siamo.
Entriamo nel vivo di questa questione, perché innanzitutto devo ringraziare Ari, perché è la prima dei bellissimi, la prima, diciamo, donna dei bellissimi di Polignani a entrare in questa rubrica, quindi hai spalancato le porte, per fortuna.
Le quote rosa, sì.
Cioè, tutti questi maschi iniziavano un po' a essere, insomma, che palle. Poi i maschi sono noiosi, quindi...
Abbiamo una prova vivente.
In realtà Ari è un uomo, cioè io qui lo dico per la prima volta nella nostra storia pubblica, però sappiate che Ari è un uomo. In realtà si chiama Armando.
Ari sta per Armando.
Esatto. Lo devo ammettere per la prima volta. Ho dovuto allargare molto i miei orizzonti.
Sì, ecco, fai attenzione alle parole che utilizzi quando parli di queste cose, perché insomma.
Sì, infatti mi dissocio da tutto quello che ho appena detto.
Esatto. Comunque, ciao, sono Armando.
Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? In realtà di un po' di cose, perché insomma. Siete due persone artisticamente molto, 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 come dire, poliedriche, ecco, nel senso che tu, Rick, come tutti ormai sanno, però insomma, meglio dirlo lo stesso, ti occupi di filosofia, di possiamo dire di pensiero, no? Ecco, io direi che tu sei proprio una persona che si occupa del pensiero, a prescindere dal contesto specifico. Poi chiaramente non ti metti a fare lezioni di algebra o di analisi 1, però insomma... Comunque ti interessa.
Io non escludo nulla, non escludo
esatto,
nulla.
Esatto, è questo il punto. E tu, Ari, invece, principalmente ti dedichi all'arte, però anche tu, insomma, ci navighi bene con l'intelletto e con il pensiero. Vabbè, con una persona così vicina, immagino anche...
Soprattutto col terzo mondo dell'intelletto.
Manca il secondo, allora.
Sì, sì, tutti e tre, io ho tutti e tre nella classe.
Ah, perfetto. Dipende dalle fasce orarie.
Esatto.
Ari si sveglia.
In questo momento sono più terzo mondo dell'intelletto. Esatto. Ci sveglia terzo mondo due ore a svegliarmi. Quindi
poi tipo a metà giornata comincia da traghettare verso il secondo mondo. Quando siamo in live alle 18 diventa primo mondo.
Esatto. E dopo è ora di dormire. Quindi
esatto, quindi torna.
Ciao.
Questa è la scansione della giornata di Ari.
Sì, sì. Se non sbaglio questa sera, però tu, infatti, Rick, e voi due farete una diretta in cui parlerete di Michael Jordan.
Sì. Sarà divertente, sarà
molto interessante.
È un po' una puntata speciale della rubrica Rick Dufer spiega filosofi e youtuber. Sarà divertente.
È vero.
Un po' filosofo,
è vero, però fatta in casa.
Però fatta in casa.
Esatto, homemade.
È la prima volta che fate questa rubrica qui in casa. Allora, e quindi diciamo che appunto voi due siete queste figure poliedriche, ma noi due ci siamo appunto, noi tre ci siamo conosciuti ormai tempo addietro, abbiamo detto in più occasioni. E poi a un certo punto è nato il desiderio di tirare fuori dal cassetto qualcosina che era da un punto di vista letterario nel cuore di Rick, da un punto di vista artistico in quello di Ari. Quindi c'è questo libro che ci sta aspettando, no? Meglio, che sta aspettando i nostri lettori.
Esatto. I racconti della vera nuova carne. Yeah. Sì. È una cosa sì, nel cassetto da molto tempo, hai detto bene, perché come sai, come ti ho detto, alcuni dei racconti che sono entrati in questa raccolta sono racconti che io per la prima volta ho partorito, pensato quando avevo 11-12 anni, cioè nel senso è veramente una roba che mi porto dietro da molto tempo. C'è in particolare un racconto il cui titolo è Impressioni, ed è un racconto di fantasmi, ed è un racconto che io, la primissima versione di quel racconto, mai pubblicato ovviamente, risale a quando avevo 11-12 anni, quindi è un racconto che mi ha accompagnato per tutta la vita. C'è un'idea centrale che ovviamente non voglio spoilerare, che però mi ha sempre sconfinferato, un'idea talmente in là nel tempo che non ricordo neanche da dove è nata, non ricordo qual è stato lo stimolo che mi ha spinto a pensare a quella cosa. Ed è, quindi sì, è veramente una cosa nel cassetto da molto tempo. Poi ci sono tanti altri racconti che sono lì da tanto, quindi sì.
Ari, come hai vissuto tu questa, come stai vivendo, come hai vissuto questa faccenda qua? Nel senso, com'è lavorare con Rick? Togliti la cuffia.
Esatto, che così posso insultarti.
Come a parte che sento se mi insulti, cioè nel senso
se tolgo
la cuffia non sento Corrado, ma a te ti sento, Ari, cosa dici? Capito, siamo troppo collegati.
Allora, io mi trovo bene a lavorare con Rick, anche perché vorrei dire una cosa che non abbiamo mai detto pubblicamente, che no, tranquillo, non è niente di strano.
Aspetta, Ari, dovevamo concordare certe cose.
Invece no, adesso tutta la verità verrà svelata.
Esatto.
Sembra adesso un titolo della live del Cerbero. Esatto, tutta la verità su come lavorano Rick e Ari, tutto maiuscolo.
La verità di Ari. La verità è che io e Rick ci siamo conosciuti all'inizio, quando faceva dei corsi, non dei corsi, delle serate, degli eventi a tema noir. Quindi in realtà noi ci siamo conosciuti in un contesto comunque horrorifico, perché io andavo e ascoltavo questi racconti horror noir, e dopo abbiamo cominciato a collaborare, per così dire, che io sono diventata assistente dei suoi corsi di scrittura creativa, quando abbiamo fatto per la prima volta un racconto a quattro mani.
Esatto. Un racconto pubblicato su un blog con cui collaboravo, ti parlo del 2015, ed era un blog letterario in cui scrivevo settimanalmente dei racconti, ed era un racconto sui mostri, esatto. sui mostri sotto il letto, quindi sì, è la prima cosa che abbiamo scritto insieme, quindi sì.
Dopo non abbiamo più scritto niente insieme,
no, è vero.
E
no.
Quindi adesso ci siamo ritrovati, esatto.
Forse. Adesso abbiamo ricominciato a lavorare su questa cosa, insomma.
Ho subito una domanda, ma in questi corsi c'erano catene, frustini e quant'altro? O era, cioè, nel senso, si parla di horror?
Non possiamo commentare cosa, no, dobbiamo prima commentare. Chiamare l'avvocato per sentire se è possibile.
se si può dire.
Esatto. Quindi per adesso non possiamo dire nulla, ci avvaliamo del quinto emendamento. Quinto anche emendamento. Se non c'entra un cazzo.
Così, esatto.
Del 62esimo emendamento, ok. Dare i numeri ma giuridicamente.
Esatto.
Sempre Ari, com'è fare questo tipo di illustrazioni? Cioè, nel senso, tu sei un artista veramente, soprattutto ultimamente, no? Quando hai aperto il tuo shop, poi il tuo canale YouTube, uh-huh. Intanto lo shop, se avete modo, insomma... Non ho il link diretto, quindi se volete mandatemelo così lo ributto direttamente in chat.
Te lo mando.
Sì, è su Spreadshirt, si chiama sempre Arizona perché è un po' il nome del mio progetto di magliette che è partito dal mio blog prima, magliette fatte a mano, poi naturalmente data anche la praticità anche il mezzo del web offre con i shop print on demand, ho aperto uno shop su Spreadshirt. E quindi adesso Rick comunque vi manda il link in chat. E, allora, è una esperienza del tutto nuova, nel senso che io ho sempre avuto una preferenza come genere al genere horror, proprio come estetica, mm-hmm. perché si può rigiocare in tantissimi modi il modo in cui un'estetica ti provoca paura e... facendo l'esempio di Midsommar, mi sono spaventata di fronte a un'estetica che non mi sarei mai aspettata di trovare terrorizzante, perché è letteralmente un horror alla luce del sole. Mm-hmm. E se c'è una cosa che è la cosa più confortante che ci sia, è proprio il calore dell'estate, l'ambiente del Ferragosto, e quindi tu non penseresti mai che un horror potesse prendere forma sotto quel sole lì. E invece Midsommar ti fa sentire questa cosa, ecco. Con questi racconti io mi sento totalmente libera da quel punto di vista lì, perché riesco a guardarmi dentro e capire cos'è che mi spaventerebbe estremamente in un panorama in cui i racconti sono quelli di Rick, cos'è che mi catturerebbe l'occhio e non mi farebbe dormire la notte. Ecco, io rappresento quello. Quindi da quel punto di vista lì sono molto, molto contenta di fare questo progetto a tema horror.
Questo per me è molto importante perché ovviamente, come già ci è capitato di dire anche nelle live che abbiamo fatto qui sul nostro canale parlando del libro, vedere la prospettiva libera di Ari sui miei racconti, quindi senza io che le dico Ari guarda fai questo, no, cioè, nel senso Ari mi presenta il suo lavoro, magari io le do qualche spunto ma poi lei va a ruota libera, mi permette di avere anche una prospettiva ulteriore, più ricca, più approfondita sul mio stesso racconto, quindi proprio è capitato durante la stesura che io scrivessi la prima parte, la prima bozza del racconto, vedendo le prime bozze dell'illustrazione di Ari, io abbia cambiato delle cose nel racconto. È una cosa molto bella quella, perché significa che comunque molto spesso quando si tratta di testo e illustrazione c'è una via univoca dall'illustrazione, dal testo mm-hmm. all'illustrazione, ok? Mm-hmm. Come se l'illustratore fosse un traduttore del racconto, ma è una cosa, secondo me, molto che impoverisce.
Sono completamente d'accordo.
È bello che ci sia una relazione più univoca e che ci sia una reciproca influenza.
Sì, anche perché nonostante ci conosciamo meglio di chiunque altro, nel senso il nostro rapporto è più stretto di quello che io ho con mia cugina, con mio fratello, eccetera, perché viviamo insieme a stretto contatto. Nonostante questo, ciò che tu reputi maggiormente pauroso non è quello che io reputo maggiormente pauroso, e quindi lui magari scrivendo ha in mente un'immagine particolare del momento clou in cui si prova proprio il brivido, io invece ne ho un altro, e quindi è proprio lavorare a quattro mani anche questo.
Sì, questo è bello, questo lo voglio dire perché è importante. La creatività è un modo straordinario per coltivare un rapporto di coppia, cioè nel senso, per me questa cosa è perfetta, cioè è letteralmente un lavoro di scoperta reciproca. La creatività, quando lavori creativamente con la persona con cui passi la maggior parte del tuo tempo, certo, diventa un modo per creare nuove vie di conoscenza ed è veramente preziosa come cosa.
Assolutamente, assolutamente. Infatti trovo estremamente affascinante questo vostro modo. Tra l'altro volevo chiedervi una questione sul metodo. Oddio, aspettate un secondo che sono sparito. Eccovi qua. Una questione sul metodo, nel senso che tu, Rick, scrivi e lo dai ad Ari?
Sì.
Oppure ci sono anche delle parole chiave o gli dai il titolo? Com'è che succede? Cos'è che accade?
No, beh, io di solito preparo una bozza del racconto, una bozza che può essere, a volte è la bozza completa, cioè è capitato che io abbia scritto il racconto di getto, quindi lei legge la prima bozza completa e quindi lei comincia a lavorare l'illustrazione, ma essendo che è una bozza, poi quando io vedo l'illustrazione poi faccio delle modifiche.
Sì.
Okay. Altre volte invece io, non so, scrivo il primo terzo del racconto, glielo leggo, e lei comincia a lavorare sulla cosa.
Sì.
Finora non è mai successo che io abbia dato soltanto delle parole, cioè comunque un lavoro, qualcosa, anche perché poi io devo comunque saggiare la credibilità, la solidità della narrazione.
Certo.
E quindi finora è successo questo, insomma, sì.
No, questo concetto di coautorialità per me, ma nel senso quando, per noi a questo punto, è cruciale perché appunto c'è sempre una rilettura e una riscrittura. E quindi è un po' come i colori, no? Il rosso e il verde che sono complementari e quindi si esaltano reciprocamente. Non è che uno si va ad annullare o va a rompere le scatole all'altro. No, uno esiste nella misura in cui anche l'altro esiste.
Esatto. Sì, sì. Una reciproca relazione. C'è Pino Cuozzo in chat su Facebook.
Pino Cuozzo ha detto subito, ciao Barba, ciao Pino, ciao a tutti quanti. Ma Pino è entrato subito a gamba tesa dicendo: puoi chiedere a Rick cosa pensa della gente che non usa l'ammorbidente e perché sono così nichilisti?
Guarda, Pino, io credo che, allora, chi non usa l'ammorbidente ha un odio nei confronti della vita. Cioè, sono abbastanza convinto, è una questione che mi sta molto a cuore, un giorno ci farò anche un podcast. Perché è
un podcast dedicato agli ammorbidenti.
Esatto,
di chi non usa l'ammorbidente.
Chi non usa l'ammorbidente vive per vedere fallire gli altri. Chi non usa l'ammorbidente porta dentro di sé un rancore, cioè vuole che la ruvidezza della propria anima sia la ruvidezza del mondo. E questa cosa è molto, molto grave. Molto
chi non
pericolo.
Usa l'ammorbidente vuole soltanto vedere il mondo bruciare.
Esatto.
No, secondo me chi non usa l'ammorbidente vuol vedere solo il mondo grattarsi. Cioè, noi...
è pure peggio forse.
Ed ecco la vera nuova carne.
Esatto. No!
Esatto,
che immagine.
Esatto,
uno scorticamento. Esatto. Vedi, si è scoperta una verità oltre... ulteriore rispetto a questo libro, grazie alla domanda. E Pino ci ringrazia e ti dà un bacione a Ricche Ari.
Ciao,
grazie Pino. E c'è Dixart, cioè stanno cominciando a spammare su Twitch invece le nostre emote.
Sì,
Dixart ha spammato carta da culo. Viva la carta da culo e viva il terzo mondo dell'intelletto.
Viva la carta da culo, yeah. Senza morbidente. Qui l'ho detto e qui l'ho rinnovato.
Ah, no!
Dannazione. Quella però non si chiama morbidente, sai come si chiama? Vaselina,
è diverso.
Un tipo di ammorbidente. È un tipo
della vaselina.
È un
mi
tipo dissocio. Di ammorbidente, dai, avanti, non essere così chiuso mentalmente.
Sono molto aperto e di nuovo questo qui lo dico, qui lo dichiaro.
No. Clippate, ragazzi, clippate.
Oddio santo.
Beh, allora devo dire che è venire a fare una live a casa vostra in cui c'è quest'aria, è meraviglioso, ma portarla anche direttamente nei bellissimi di Pogliani è qualcosa di straordinario.
Siamo un contagio, siamo peggio di Palmer Eldritch.
Siete bellissimi. Giustamente grazie. Qualcuno chiede dove è il pisello di Wesa, che se non sbaglio è uno dei tuoi follower incalliti.
Il pisello di Wesa non è soltanto il nostro follower, questo lo vogliamo dire, però speriamo di vedere l'effettivo pisello di Wesa.
Chiedono anche dei culetti.
Puoi trovare sicuramente... qui, giuro, cioè, nel senso c'è.
Ok. Allora, abbiamo parlato un pochettino di horror, un pochettino del libro, però la materia horror, abbiamo già avuto un po' modo di accennarla qua e là, un po' in diretta, un po' su qualche articolo sul nostro sito, però è un pochettino schiva, nel senso che se adesso io uscissi dallo studio e andassi a parlare con 10 persone, dico cos'è l'horror? Penso che, ammesso non concesso che abbiano visto dei film horror, farebbero comunque delle citazioni rispetto ai film, penso che a livello librario ci sia zero. Forse Stephen King, forse. Mm. Altrimenti penso che uscirebbero i titoli comunque di Saw, piuttosto che, insomma, più legati allo splatter, ok?
Esatto,
che non invece a puntini puntini. Cioè, Ari, tu hai detto che l'horror è una cosa che ti sta a cuore e tu comunque sei giovane, quindi tu, quando tu hai conosciuto Rick, quanti anni avevi, giusto per capire? Cioè, quando è che avevi questa panoramica horror?
Conosciuto, il primo incontro, dico, quando ho cominciato a...
Abbiamo cominciato, era in quinta superiore.
Sì, esatto, sì. Quindi okay. 17-18 anni.
Ok, quindi tu comunque quando avevi 18 anni avevi una certa visione dell'horror. Adesso sì. È la stessa, è cambiata, in quale maniera? Cos'è per te l'horror da un punto di vista artistico? E poi chiudiamo allora. Idem da un punto di vista filosofico. E...
Mm-hmm, certo, allora, io ho sempre avuto, anche cioè, fino ai 18 anni, io ho avuto un po' la percezione dell'horror come strettamente legato al bianco e nero, perché sono sempre stata appassionata di Dylan Dog, sono stati un po'... il mio primo incontro con il proibito, perché erano fumetti che leggeva mio fratello, che ha 9-10 anni di differenza da me, quindi lui poteva leggerli, e mia mamma tentava in ogni modo di togliermeli di mano, perché naturalmente c'erano immagini grafiche proprio. E quindi io ci ho preso gusto proprio per quello, perché ricordiamo, quando qualcuno ti vieta qualcosa, tu lo fai ancora più di gusto. Certo. E quindi ho letto queste cose, fino ai 18 anni non è che abbia approfondito particolarmente l'horror. Dopo, anche conoscendo Rick, abbiamo preso ad andare molto più spesso al cinema, abbiamo preso a guardare molti più film anche proprio horror, e quindi è cambiato questo, ovvero la percezione che l'horror non è unicamente legato al bianco e nero, ma è una questione di diverse estetiche, di diversi stili, di ogni... regista e artista. Infatti ho cominciato a seguire su Instagram un sacco di artisti legati proprio all'horror, anche all'horror legato all'erotico, per esempio Kerb Crawler Ghost è uno che viene costantemente censurato da Instagram, naturalmente per le sue immagini molto viscerali, ecco. E si può capire perché è anche molto controverso il modo in cui utilizza l'horror unito al tema erotico, però lo consiglio davvero tanto, anche proprio per ampliare la propria visione di ciò che è possibile rappresentare e ciò che è possibile distruggere come tabù, anche semplicemente con una sola illustrazione, quindi lo consiglio.
Per me l'horror sono gli Happy Tree Friends.
Che stile, mi sono forgiato con gli Happy Tree Friends alle superiori.
Sì, fantastici.
Io durante l'università ho coltivato moltissimo la percezione di che cos'è l'horror. Sono un grande amante di Clive Barker, sia del regista Clive Barker che dell'autore Clive Barker. Hellraiser rimane nel cuore, e i libri di sangue sono fenomenali, e posso dire tranquillamente che è l'autore che mi ha ispirato di più ogni qualvolta io abbia approcciato da autore questo genere. Infatti anche i racconti della vera nuova carne hanno tantissimi richiami a quelli che sono gli archetipi barkeriani. Io sono, cosa vuoi, ho un rapporto particolare con l'horror, perché per esempio, non so, Stephen King a me principalmente non piace. Mm-hmm. Non piace perché ha un aspetto che io dall'horror non desidero vedere. C'è un autore che in realtà accompagna moltissimo il suo lettore. Questa cosa funziona nei suoi romanzi di intergenere. Per esempio La Torre Nera, saga che io ho amato moltissimo, e peraltro è uno dei miei progetti di rilettura di quest'estate. Io voglio rileggermi la saga, perlomeno quella canonica, diciamo, non tutta la lore, perché ci metterei 16 anni, ma almeno i romanzi principali.
che peraltro ne ho parlato proprio nel Daily Cogito di stamattina, perché io sì. La prima volta che ho letto La Torre Nera l'ho letta in periodo di insonnia, e la mia insonnia è stata popolata di racconti dell'orrore, via dicendo, perché è un genere a cui mi sono sentito molto legato, e mi sono sentito molto legato proprio perché credo che sia il genere in cui il lettore va meno accompagnato. Cioè, cos'è che voglio dire? Voglio dire che l'horror, a differenza della fantascienza, a differenza ma di tutti gli altri generi, persino di quello che gli si avvicina di più, quindi il thriller o anche il noir, ha bisogno di meno autore e di più lettore. Cioè, nell'horror tu sei chiamato da spettatore ad essere coautore, sei tu a riempire gli spazi vuoti. E per questo la lezione di Lovecraft per me è così importante. Quando Lovecraft, nel Richiamo di Cthulhu, per la prima volta descrive Cthulhu, lo fa lasciando tutte solo sfumature, soltanto cenni, soltanto delle suggestioni. La descrizione di Cthulhu è di questa creatura che è a metà strada fra un polpo, un drago e un uomo, le cui ali sono richiamano, ricordano, il cui sguardo richiama, ricorda, ma non c'è mai una descrizione che dice ah, ok, Cthulhu è così. No, è in realtà l'opera ti lascia la possibilità, la libertà di riempire l'immagine con quello che tu hai nella tua testa. Ecco, per me l'horror è questo. Per me l'horror è, io devo lasciare che il lettore trovi se stesso, più che in qualsiasi altro genere, proprio perché la paura, come dice giustamente Lovecraft, è il nostro sentimento più intimo. È quello che conosciamo di più, è il primo che proviamo veramente nella vita. E il pianto del neonato che esce dalla propria madre è un pianto di paura, è un pianto di smarrimento, è un pianto di ma che cazzo sta succedendo? Certo. Sono uscito dalla zona di comfort per eccellenza e sono in una cosa che non capisco. Quindi è il timore, la paura, l'angoscia è il nostro primo sentimento. In quanto tale è anche il materiale che il lettore conosce di più. Molto spesso si fa l'errore, e da autore questa cosa la so perfettamente, si fa l'errore da autore di voler raccontare la propria paura, e quando si racconta la propria paura si ha talmente tanto da dire che si rischia di riempire, ok, di lasciare poco spazio, e quindi è anche scrivere un racconto horror è un lavoro di stoicismo, è un fare un passo indietro, e questa secondo me è la grande potenza dell'horror, e ci sono tantissimi film, ma mi viene in mente uno in particolare, Midnight Meat Train, cioè Macelleria Mobile di Mezzanotte, tratto, sparito Corrado, eccolo.
Ci sono comunque, ma la videocamera
ok, ogni tanto salta, tratto da un racconto di Clive Barker, appunto Midnight Meat Train, in cui il regista con grandissima maestria riesce non solo a prendere una storia che ha una montagna di anfratti non raccontati, e quindi una lore che lo spettatore è chiamato a riempire, ma anche da un punto di vista registico fa delle scelte che sono scelte che ti costringono a riempire quegli spazi vuoti, quegli anfratti oscuri, perché da lettore tu vuoi sapere le cose, le vuoi sapere. Certo. Quando Lovecraft ti racconta la storia di Dagon, tu vuoi sapere cosa c'è dietro questa creatura che non ti viene mai descritta del tutto, non ti viene mai dato il retroscena, non ti viene mai... Tu vuoi saperne, e se l'autore non te lo dà, tu sei costretto a riempire, e se sei costretto a riempire, diventi protagonista della storia. Ecco, l'horror è quella cosa lì. Come uscire dalla pancia di mamma.
Questa cosa è estremamente interessante. Mi viene in mente subito Umberto Eco con la sua Opera Aperta. Cioè, certo. Il concetto è quello, no? Di fatto, quindi nell'horror, secondo te, mi stai dando una domanda chiaramente entrambi, quindi è qualcosa che si connette a questo. Cioè, più l'opera, cioè un'opera ben fatta, dice Eco, è quell'opera che appunto lascia spazio al fruitore. Quindi sia da un punto di vista artistico, e mi rivolgo ad Ari, che da un punto di vista invece letterario, chiedo adesso tu a te Rick, quindi in realtà è proprio una cosa più estesa, quindi di fatto c'è sempre un po' di horror nelle opere ben riuscite.
Ma guarda, ancora di più, io ti dico, io il concetto di Eco lo estremizzo, ma anche in Accademia Orwell, io una delle cose, delle prime cose che insegno ad ogni studente dei miei corsi è che un buon racconto è quello in cui alla fine della lettura il lettore ne sa qualcosa di più rispetto all'autore, letteralmente, quantitativamente di più. Cioè, l'autore non può sapere come il racconto offerto al lettore verrà usato, come il lettore lo riempirà. Perciò l'opera è necessariamente aperta, anche in virtù del fatto che quando tu scrivi, il tuo vero lavoro è quello di lasciare fuori cose. Voglio dire, se io adesso volessi scrivere la storia di un lattaio che ha dei superpoteri, ok, ovviamente il mio lavoro vero non è quello di raccontare quella storia, o meglio, sì, ma soltanto di conseguenza, perché il vero lavoro è quello, cos'è che non voglio raccontare? Non voglio raccontare come la mamma di questo lattaio, non voglio raccontare come ha acquisito i superpoteri, o voglio raccontarlo, voglio raccontare come si è arrivati a quell'evento, oppure cioè il vero lavoro dell'autore è cos'è che lascio fuori. Esatto. E tutto quello che lasci fuori è una porta spalancata nella mente del lettore, che ovviamente potrà prendere il tuo racconto e continuarlo, completarlo, modificarlo, riscriverlo, ampliarlo, certo. E tutto quello che ne conviene.
Se ci pensiamo, ogni opera parte dalla cosa che più ci terrorizza, ovvero l'ignoto, la pagina bianca, l'horror vacui, che si tenta sempre di riempire tutto, ma non si riesce mai a riempirlo tutto, perché naturalmente le cose che ci sono conosciute sono molto poche, e in quello spiraglio lo spettatore, il lettore, ci trova quello che davvero gli fa paura.
Sì, sono pienamente d'accordo. Quindi ogni opera è aperta, però ancora di più, l'horror è ancora più aperto di qualsiasi altra opera. Per questo, quando si dice l'horror è un genere minore, è una cagata, non è vero. L'horror è il genere, cioè è il genere letterario. E poi ci sono tutti gli altri, che però sono generi che chiudono sempre di più. Infatti il genere, cioè qual è il contrario dell'horror? Non è l'harmony, che è quasi horror. Mm-hmm. È il giallo. Il giallo è il contrario dell'horror, perché il giallo è l'opera meno aperta che esiste. Se tu vai a leggere è un imbuto, tanto per citare la ministra Azzolina, è un imbuto, ok? Cioè è qualcosa che è chiuso, che ha minor sbocco possibile, e infatti è il genere più razionale di tutti. È il contrario dell'horror.
Sì, è quello che ti imbocca letteralmente.
Esatto. Infatti io, uno dei miei autori preferiti, sai chi è Friedrich Dürrenmatt. Dürrenmatt che ha ucciso il giallo, dimostrando che il giallo è una finzione, perché il giallo non esiste, il giallo non è neanche quasi letteratura. E ovviamente non sto dicendo che non siano belli i romanzi gialli, certo, ma è un'altra cosa. È un'operazione, è quasi un rompicapo. E il giallo attiene molto di più ai giochi di società che non al giallo, e che non alla letteratura. E infatti scrive La Promessa è uno dei romanzi più belli mai scritti nella storia della letteratura, che è il requiem del romanzo giallo, in cui si dimostra che il giallo in realtà si poggia su basi inesistenti, e che il vero genere è proprio quello che ti angoscia, e quindi l'horror è il vero genere. Questo è ciò che mi fa amare del tutto.
Assolutamente, da un punto di vista artistico, per esempio, a me invece viene in mente L'isola dei morti di Berkeley. Per me quello è horror alla massima espressione, perché mi inquieta, perché non so, cioè c'è un suggerimento che dice L'isola dei morti, sì, ma di morti di che tipo? E poi è piccola, cioè nel senso, che succede, dove sta andando, da dove arriva, cioè, ma c'è una lore,
sì, estremamente inquietante dietro. Esatto, sì, che, te la crei tu la lore.
Assolutamente, quindi ci rimane lì, e io l'ho vista tanto dal vivo a Berlino, e se è così, cioè non, è come vedere il Davide di Donatello, cioè, sì. Stai lì, pur essendo che invece Davide è al contrario, no? È tutto là.
Esatto.
Però sono quelle opere immense, per cui dopo tu sei sopraffatto, ecco, sei proprio sopraffatto.
Certo, è vero.
Bellissimo.
Giustamente Gerico dice come la differenza fra timore, inquietudine atavica e jumpscare. Mm-hmm. È vero, cioè purtroppo oggi si fa fatica a trovare del buon horror, perché sì, l'horror purtroppo, io per esempio l'horror coreano faccio fatica ad amarlo, ci sono alcune buone idee, però poi, perché si basa tantissimo sul jumpscare, sullo spavento, sul
tipo grudge.
Sì, che non è quello non è horror, per
sono
me quello
sono scorciatoie,
è
i jumpscare, sono
dei giochi, sono dei giochini, ok? Anche lì tu hai la costruzione sulla base di qualcosa che tutti conoscono molto bene.
Esatto.
Al punto che se tu guardi un film di questo tipo, sai che prima o poi il jumpscare arriva, ok? Ecco, invece nell'horror non sai quello che ti aspetta, non puoi saperlo, non ce l'hai come struttura. E questa è la cosa che credo sia fondamentale.
Sì, è vero, con questi film tu non vai a guardare l'horror, cioè guardi l'horror con una certa leggerezza, perché sai che il jumpscare comunque è mirato a divertirti della tua reazione, mentre in realtà con un horror da suspense, da atmosfera, sai che di quella sensazione tu non te ne libererai per ancora un po', certo, di tempo, rimane lì a mollo, per così dire, e tu devi capire cosa farne, cosa trovare in questo ammollo, in questa massa, in questo miscuglio, e riesci a trovare qualcosa che è utile anche per la tua vita.
Perché devi fare i conti con te stesso, cioè nel senso, ecco, e l'obiettivo che mi do che mi sono dato con i racconti della vera nuova carne è questo: io voglio che il lettore faccia i conti con se stesso, semplicemente perché scrivendoli io ho fatto i conti con me stesso. È sempre quel discorso lì, si scrive per se stessi. Quando scrivi per te stesso, arrivi all'altro.
Pur essendo che però non scrivi a te stesso. Cioè,
non scrivi a te stesso, no, scrivi per te stesso, nel senso che il racconto diventa un riflesso, letteralmente, diventa un modo per rispecchiarti. È quello che si dice in Solaris, quando a un certo punto c'è il buon Snout che dice a Kelvin: noi non abbiamo esplorato il cosmo per cercare nuove civiltà, per esportare la nostra... Abbiamo viaggiato per il cosmo in cerca di specchi, in cerca di un riflesso. Perché? Perché a noi serve lo strumento di riflessione che ci permetta di fare i conti con noi stessi. La letteratura, certo, è questo, e l'horror è per me lo specchio in realtà meno deformato possibile, perché nell'horror ti vedi, sei tu, di fronte a Cthulhu sei tu, non è qualcun altro. Di fronte all'angoscia tu vivi la tua vita veramente.
Sì, che poi da questo punto di vista mi fa venire in mente Arto quando parla della peste, nel senso che c'è un passaggio meraviglioso in cui parla del linguaggio e dice: qualunque forma di linguaggio è una cesura nei confronti della realtà. Cioè, nel momento che io pronuncio una cosa, ne sto tagliando, proprio come se fosse un bisturi sanguinolento, certo, il contatto diretto che ho con quell'oggetto lì. E facendo questo, tra l'altro soprattutto quando lui parla dei pronomi, quando dico io, tu, loro, nel momento in cui pronuncio appunto, e mi si collega alla questione dello specchio, quindi nel momento in cui ti dico tu, sto distanziandomi da te, perché io non sono te nella misura in cui tu sei te. Cioè, mm-hmm. E quindi è fantastica questa cosa qua. Ed è horror, appunto, è sangue, è ectonio, è qualcosa che si spacca proprio fortemente. Quindi il linguaggio stesso lo è.
Sì, sì, anche Ctonio che Cartonio. Sì, 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 è vero.
Sì, bellissimo. Andate a seguirlo su Rai 3, no, per i bambini. Assolutamente per i bambini. Ctonio Cartonio è sicuramente per i bambini.
c'è Barbaroffa che fa... Vai, leggi pure.
Rick, e quindi anche Ari. Che ne dici dell'affermazione che la letteratura erotica è il contrario dell'horror? Infatti l'horror erotico crea un contrasto fortissimo, che però può funzionare come il dolce salato?
No, non sono minimamente d'accordo con questa affermazione. Anzi, ti dirò di più. Per me il romanzo erotico, e ti cito, non so, Henry Miller, per esempio, che è il mio autore preferito di romanzo erotico, e quindi Opus Pistorum, per me è il genere che si avvicina di più, proprio perché ti mette in relazione a quell'altro elemento che ti lascia totalmente smarrito, che è la carnalità.
Sì.
Quindi in realtà io, per esempio, non so, nell'ambito dell'horror erotico, lo stesso Barker ne ha scritti tanti, ma anche Bukowski ha scritto qualcosa di interessante, non esattamente horror, però comunque carnale, violento. Ti dico, per me non c'è contrasto, no. Non c'è contrasto.
C'è armonia, anzi, sì, tra l'erotico e horror, perché sì, se pensiamo anche visivamente, Toshio Saeki, oppure l'intera corrente dell'eroguro, si basa proprio sulla morbosità, quindi, che è proprio il connubio perfetto, il matrimonio perfetto fra erotico e horror.
Esatto. Quindi in realtà no, ma anche nel cinema, tu pensa soltanto, adesso dico una cosa che potrebbe sembrare disturbante, ma tu pensa alla carica erotica che c'è in Alien, ok? Alien non è affatto un film esente dall'erotismo.
No, assolutamente.
Il regista sapientemente usa i giochi di luci per letteralmente mettere a nudo dei corpi, cioè nel senso non... Quindi l'horror e l'erotismo sono elementi che non possono essere separati.
Beh, ma Giger ne ha fatto appunto il disegnatore,
esatto,
di Alien.
Esatto, sì. Esatto.
È qualcosa di strabiliante, sono andato al suo museo in Svizzera. è un continuo precipitare nella profondità dello sporco umano e delle pulsioni più profonde, bellissimo.
Esattamente. Sì. Quindi no, horror e erotico per me sono due cose molto molto legate, e non posso che fare riferimento a uno dei registi che hanno ispirato questa raccolta, cioè David Cronenberg. Ovviamente il titolo è Videodrome, è un romanzo che unisce in modo estremamente bizzarro l'erotismo e l'horror. Voglio dire, c'è quella scena. Adesso immagino Rick vestito da alien per sedurre Ari. Lo faccio ogni sera.
Non funziona mai.
Mi dici, allora fingi. Mi sento uno xenomorfo un po' offeso.
Sono uno xenofeso. Sei in un libro giallo, ma non lo sai.
Oddio santo, no, ti prego. Basta che sia un romanzo di Maurensic, dai, almeno. Dicevo, in Videodrome c'è una scena che è chiarissimamente erotica, ed è quella in cui il protagonista, interpretato da Jeremy Irons,
è il protagonista di Videodrome.
No, aspetta, James Woods, madonna santa, James Woods.
Quindi Rick stata una... fatto una grandissima promozione.
Grandissima. E, James Woods estrae una pistola da quella che è una, scusatemi, ma cioè, nel senso è una parola normale, ma da una vagina nel suo costato.
È esattamente
quella è l'immagine dell'horror erotico che ti richiama l'erotismo. Tu sai che Cronenberg ti sta dicendo una cosa ben precisa. Il cinema di Cronenberg è cosparso di immagini del genere. Vi ricordo le immagini di Inseparabili, le immagini di M. Butterfly, cioè è cosparso di questo tipo di immagini. E al tempo stesso, quindi, ti ricorda quello che ti sta indicando, l'erotismo, il concetto di penetrazione, cosa può emergere da quel luogo così strano, una delle paure ataviche dell'uomo, e d'altra parte ti mette angoscia. E queste cose non sono in contrasto, producono una sensazione molto intima dell'essere umano, che è un po' anche quello, se vogliamo andare proprio a cercare le citazioni colte, l'eros e thanatos freudiano, quindi l'unione inevitabile fra il sentimento di morte, di mortalità, e il sentimento legato all'erotismo, quindi alla riproduzione. Sono cose che vanno di pari passo. E i grandi autori horror hanno saputo usare questa cosa. Purtroppo noi abbiamo una vulgata che invece vuole separare queste due cose, più che altro per moralismo nei confronti, sì, certo, di entrambi gli elementi. I tabù ci indicano chiaramente che sono due strade non percorribili per l'opinione pubblica. Quindi sì.
E vorrei far notare una cosa, che voi state facendo un giochino grafico che io apprezzo moltissimo, cioè che il filo della vostra cuffia va a congiungersi con la freccia sui bellissimi di Polignani che sta sotto di voi.
È vero!
Cioè, io non posso far altro che stare, ecco, cioè, wow, grazie. La quarta parete è
adesso lo tengo fermo così.
È bellissimo. Metti un pezzo di scotch perché io così posso, sì, veramente stare.
Mi avete un pezzo di scotch sullo schermo, peraltro, sullo così non schermo, attacchiamo niente. No? Esatto, perfetto.
Allora, da questo punto di vista, io farei una piccola cosa. Intanto vorrei far mostrare a me stesso, perché parlo in terza persona.
Giusto.
La copertina. Oh, yes.
Perché dopo tutto quello che ci siamo detti, questa copertina qui ne ha da dire in tal senso. E mi piacerebbe che tu e Ari usciste da voi stessi e commentaste questa copertina.
Uscire da noi stessi è una cosa molto horror, sappilo.
Sì, oppure tu interpreti Ari e Ari interpreta Rick, insomma, fate voi.
Ecco, questa è una bella idea, facciamo così?
Io interpreto te.
Io ho disegnato, sì, la copertina, tu l'hai vista per,
esatto,
la prima volta.
Ah sì, esatto. È molto difficile pensare di non averla vista prima.
Ci conosciamo, okay.
Va bene, quindi faccio...
Allora, Corrado, quando io ho disegnato questa copertina, ovviamente ero colpitissimo dai racconti di Rick, che sono dei capolavori inarrivabili. E devo dire che dopo aver passato delle notti insonni causate dai racconti di Rick, che hanno, di nuovo, sono dei capolavori inarrivabili, perché è una cosa che dovete capire.
È un po' ridondante, non
ci capito.
Poi ho preso il mio iPad e niente, ho fatto sto disegnino qua, insomma, ci ho messo 10 minuti, è stato abbastanza facile, cioè ci sono quelle unghie fatte male lì, così, buttare.
Nel vedere questa so... copertina per la prima volta, ho detto wow, Ari è proprio un artista al pari di Picasso. Perché, insomma, e,
torniamo però, seri, torniamo ognuno noi stessi. Bene, non, okay. Non funziona non così, funziona, Ari. Facciamo i coglioni per un quarto d'ora, altrimenti.
Volevo sì, indossare no. anche i baffi, però io così.
No, no, parla tu della copertina.
Parlo io della copertina. No, niente, cosa devo dire?
Cosa
cioè che
cos'è successo? Cioè, adesso fare una piccola zoomatina, soprattutto su
zoomatina. Cos'è successo con la copertina? Allora, con la copertina siamo entrati un po' più in contatto con le nostre aspettative di ciò che doveva essere il primo incontro del lettore con il libro, perché effettivamente deve essere sì grafico, però non deve spaventare del tutto da farlo correre via, deve interessarlo, incuriosirlo, e per questo ho inserito i totem sulle dita, perché sono un po' un indizio in ciò che si trova all'interno del libro, con i racconti. C'è una ciminiera, c'è un crocifisso, c'è una figura che sembra un fantasma. In realtà non sapevo nemmeno io cosa stavo disegnando, ho detto prendo gli spunti e fare questa mano, perché effettivamente la mano è uno degli elementi più strani del nostro corpo, è anche uno dei più difficili da disegnare. Infatti ho abbastanza bestemmiato nel trovare le proporzioni, volevo che fosse bislacca ma che non mancasse comunque di una corretta anatomia che la rendesse identificabile come mano. E se pensiamo anche a Cronenberg, il tatto è una cosa fondamentale, proprio in Videodrome, ma in tutta la sua filmografia c'è questo sentimento carnale. E
di nuovo la mano del protagonista che si unisce alla pistola, ti ricordi la scena,
vero,
di Videodrome?
Quindi questo, sì, sì.
La trasformazione della mano è una cosa che ci mette molta angoscia.
Sì,
cioè,
sì, la mano è uno di quei, cioè è l'arto che sentiamo più nostro, cioè io sento che sono la mia mano, perché naturalmente il tatto in questa zona è all'estrema potenza. Mm-hmm. E quindi anche il fatto di inserire la mano in un contesto fuori dalla propria comfort zone ti manda fuori di testa, perché è l'unica cosa alla quale tu puoi affidarti, e vederla trasformarsi, vedere che sta cambiando, è come se tu ti stessi sentendo trasformare, come in un nello scarafaggio di Kafka.
Sì, esatto, esatto. Ma poi la mano la mano è la prima traccia che lasciamo. Tu pensa, voglio dire, le grotte...
Sì, le grotte di Lascaux.
Di Lascaux, esatto. Quello dove ci sono tutte le tracce delle
mani.
Anzi,
no, non è quella. È la Cueva de las Manos.
Che epoca
è? Argentina, penso. Oddio, epoca non lo so. Cioè, è proprio uno dei primi ritrovamenti di...
Una delle prime tracce, e sono mani.
Sì.
Sono mani, e si tratta di decine di migliaia di anni fa, quindi... è la prima traccia, quindi la mano è al tempo stesso la nostra protuberanza, escludendo il pisello di Wesa, ovviamente, la nostra protuberanza
tra 10-13.000 anni fa, giusto così?
Circa 10, sì, all'inizio della società agricola, quindi una delle prime tracce della società agricola, quindi è il primo, la protuberanza più strana, più particolare, più caratteristica, più eccentrica. Il pollice opponibile non ce l'ha nessun altro in natura, cioè nel senso, nel modo in cui ce l'abbiamo noi. Quindi è veramente la più strana, e al tempo stesso la nostra più intima, quindi è quella che utilizziamo per stringere. Stringiamo il dito della mano, di nuovo per tornare ai sentimenti atavici, stringiamo la mano della mamma una volta nati, anche senza pensare dover farlo. Quindi la mano stringe, la mano tocca, la mano fa esperienza, la mano registra continuamente. Ecco allora che dal momento in cui la raccolta di racconti narra l'angoscia della trasformazione, perché tutti i racconti narrano la trasformazione, a quel punto lì qual è la trasformazione che ci mette più problemi? La trasformazione della mano. Posso sopportare di veder trasformare una gamba, posso sopportare di poter trasformare persino il mio volto, ma se la mano si trasforma, la cosa diventa insopportabile. E quindi abbiamo deciso poi, appunto, in un brainstorming, di mettere la mano come veicolo per comunicare questa trasformazione. con anche una citazione a Padre Pio nel mezzo della mano.
ci mancherebbe altro, dona le mano sarebbe molto felice di ciò.
Molto felice, molto felice.
Una domanda che mi è venuta così in mente, mi è fatto venire in mente una riflessione che avevo letto tempo fa, non mi ricordo neanche più dove, però così interessante. È possibile, e poi dopo apriamo le domande, è possibile che la questione del pollice opponibile, essendo che appunto prende, stringe, crea contatto fra le persone, no? Stretta del braccio, eccetera.
Fa la guerra dei pollici.
Fa la guerra dei pollici, ed è lì che si scatenano le guerre vere, quelle internazionali, no? non con le bombe. Possa essere anche la nascita, in qualche maniera, proprio scherzi a parte, delle guerre della politica. Cioè nel senso, proprio il concetto di opporre, di capire che c'è una distanza, ma che si può in qualche maniera unire, e si fa la divisione gnomica, ovviamente. Però può essere uno spunto di riflessione o no, vabbè.
No, può esserlo, è un salto molto lungo, cioè nel senso ci può stare come riflessione, però adesso non credo di avere gli spunti per svilupparla, potrebbe essere interessante rifletterci sicuramente. In realtà il pollice opponibile, come qualsiasi conformazione fisica, fisionomica del nostro corpo, porta con sé tante cose negative e tante cose positive, cioè grazie al pollice opponibile possiamo stringere la mano. Quindi possiamo avere una presa che è molto più forte rispetto a chiunque altro. Col pollice opponibile ovviamente possiamo brandire un coltello, possiamo brandire una pistola, però possiamo anche disegnare. Quindi non, cioè, così come potremmo trovare un legame fra le cose nefaste dell'umanità e la conformazione della nostra mano, possiamo anche trovare delle cose molto positive. Come ogni nostra conformazione fisica, non credo porti con sé considerazioni morali, ecco, tutto etiche. Quindi non so, però è uno spunto di riflessione interessante.
Bene. Allora, adesso io prenderei appunto un pochettino le domande che comunque ci sono già state durante questa diretta, mi sembra che non stiano tardando. Domanda: io ho ordinato due copie, me ne arrivano due poster uguali, immagino, me ne arrivano due, vero? Certamente sì, certamente sì. Uno per ogni volume, sarà tutto quanto abbinato uno a uno. Tavola speciale. Ah, ecco cosa che invece volevo chiedervi io. Aspetta, prima diamo spazio a Yuri. Domanda: qual è il racconto del libro che vi ha spaventato di più e come mai? Questa qui è una domanda molto interessante e si lega ad un'altra cosa che è: prima avete detto che è la prima volta dopo molto tempo che scrivete una cosa insieme, però in questa volta qui ognuno ha la propria arte. Però è anche la prima volta, credo, che pubblicate qualcosa con un contributo extra, che è quello di Mario Palladino in arte.
È vero. Sì, è vero.
Questa cosa qua, come vi fa sentire? Poi tra l'altro, cosa ne pensate del suo racconto? Senza dire niente però, ovviamente.
Beh, io l'ho trovato divertente, cioè nel senso è un racconto, io non avevo mai letto nulla di Mario, quindi per me è stata una lettura a scatola chiusa, e l'ho trovato per molti versi in linea con quello che è lo spirito del libro. Non potrei dire nulla di più perché sennò farei spoiler.
Certo, esatto.
Sì, anche a me è piaciuto molto comunque.
quindi, qual è il racconto che il libro che vi ha spaventato di più e come mai?
Il racconto del libro. Ma sicuramente io scrivendoli ti dico Il Confine. Il Confine è un racconto su cui non faccio nessuno spoiler, ma che doveva finire in maniera totalmente diversa. E invece poi è finito in un modo veramente che io stesso, infatti quando l'ho portato a Dario ho detto guarda, mi dispiace. Cioè, lo sento.
Male.
È stato poi, in realtà molti dei racconti che fanno parte di questo libro sono finiti in modi diversi rispetto a come li pensavo, come li immaginavo, però quello lì in particolare.
Per me invece My Body is a Cage, perché crescendo è comunque stata una delle cose che mi ha fatto più rimuginare su me stessa, il fatto di tentare di guardarmi dall'esterno e dire questa non sono più io come ero la scorsa settimana, sto cambiando e non so cosa sta cambiando e non ho il controllo su ciò che sono, ma non dico nient'altro. E quindi è per questo che trovo che sì, My Body is a Cage sia il più spaventoso.
C'è un'altra domanda che dice, può essere, questa qui è molto interessante perché effettivamente il concetto pirandelliano è qualcosa che, devo dire, mi è rimasto molto nel cuore durante i miei studi, ma che ho intenzione seriamente di riprendere fortemente, perché della nostra cultura ne siamo impregnati, ma di fatto è un grandissimo sconosciuto. Cioè, se già i letterati italiani sono sconosciuti, figurarsi uno che fa teatro, ciao. Quindi, di X-Art chiede: può essere sensato dire che l'horror è un approccio simile, ma con un tocco diverso, al discorso di comicità ed umorismo di Pirandello? Trovarsi sconcertato dalla realtà oltre le maschere, sia che essa inconoscibile, Lovecraft, o conosciuta, ma inaccettata, King, può essere come la realtà delle maschere pirandelliane?
Allora, buona. Sì e no, nel senso, sì, perché l'effetto che produce è sicuramente assimilabile, cioè è un effetto di smarrimento e di messa in discussione dei propri presupposti spirituali, filosofici, della propria identità, quindi sì. No nella struttura del genere in sé per sé, perché comunque il romanzo pirandelliano, mettiamola così, il romanzo pirandelliano vuole portarti a un luogo ben preciso, perché comunque l'umorismo e anche la satira sotto molti punti di vista, poi bisognerebbe fare mille distinguo, però anche la satira, in particolare pirandelliana, ha un contenuto di tipo morale. Cioè, tu leggendo Pirandello capisci dove l'autore voleva portarti. Mm-hmm. Con l'horror questa cosa invece no. Cioè, quando tu leggi un racconto di Barker, poi sei lasciato solo. Cioè, sei da solo, nudo, e se ti chiedi cos'è che voleva fare con me l'autore, voleva lasciarti solo e nudo. E quindi nel romanzo pirandelliano c'è già una pars construens, e Pirandello ti indica il luogo di uscita dall'ambiente dove ti ha portato. Nell'horror secondo me no, perché l'horror è esente, è letteralmente al di là del bene e del male. L'horror non ha un contenuto morale, non ha un messaggio preciso da mandarti, vuole sconquassarti e poi sta a te a ricostruire. Quindi questa è la differenza. Sei molto più libero nell'horror. Poi anche lì con mille distingue, perché ci sono autori e autori, però in linea di massima direi, certo, che questa è la differenza.
No, interessante, perché poi appunto qui si apre tutto un altro discorso, che appunto è proprio quello teatrale, nel senso del personaggio, del riconoscimento, del non riconoscimento, di quanto si può, ma nel senso parlo proprio del gioco delle parti, nel senso mm-hmm. della vita quotidiana, cioè noi stessi in che cosa che ci riconosciamo, in che cosa no, nell'alterità, in noi stessi. Quindi quello che tu parlavi prima dello specchio torna completamente. Cioè il discorso è veramente molto molto ampio ed è super stimolante, devo essere sincero. Da un punto di vista proprio conoscitivo, anche di fascinazione nei confronti dell'horror, vi devo tanto a voi due, perché l'ho sempre, anche un po' vittima del mondo cinematografico un po' triste, ecco, diciamo così, l'ho sempre un pochettino tenuto da parte. Io sono un grande amante dei thriller, e per me quello è l'horror. Quando un thriller funziona bene mi uccide, mi sconcerta, cioè sì. Il silenzio degli innocenti è qualcosa che è più horror di quello, non saprei dire che cosa c'è.
Sì. Ma se vuoi vedere una cosa, guarda, vuoi avere un'esperienza horror...
Crash di Cronenberg, sti cazzi.
Esatto, ma se vuoi avere un'esperienza, perché l'horror poi va a insinuarsi anche in cose che non sono necessariamente horror. E visto che a te piace il thriller, ti consiglio una serie che stiamo riguardando proprio in questo periodo, che è Fargo. Bellissima. Fargo, che è una delle nostre serie preferite. Ah. Fargo è un thriller, peraltro molto satirico, che però all'interno ha elementi fortissimamente horror, non da un punto di vista visivo, ma da un punto di vista narrativo. Il protagonista della prima stagione, che è Lorne Malvo, che è questo Billy Bob Thornton, è la parte della sua vita, cioè veramente la parte della sua... È un attore che io adoro. In quella serie raggiunge livelli incredibili.
Sì.
Lui è letteralmente, dal mio punto di vista, ciò che l'horror rappresenta. E riesce ad esserlo senza che sia una storia horror effettiva. Il film dei Coen è un capolavoro, è vero, Tokujiro il ghiottone. La serie è ancora più bella, la prima stagione è ancora più bella, è un capolavoro totale. E quindi l'horror riesce a insinuarsi anche laddove non vuoi horror. Ci sono elementi di horror, per esempio, in Pastorale americana di Philip Roth. il momento in cui lo svedese protagonista scopre il destino di sua figlia, che qui non voglio fare nessun tipo di spoiler, però quello è un momento di angoscia lovecraftiana vera. Quando lui si rende conto che tutti i costrutti razionali, tutti i suoi piani, tutti i suoi programmi non servivano a nulla perché il mondo è in mano all'irrazionalità, alla follia totale. Ci sono delle pagine che sono letteralmente letteratura horror. Quindi l'horror ha anche questo aspetto, che è un aspetto che per esempio la fantascienza non può permettersi, che il thriller fa fatica a permettersi perché sono generi molto codificati. L'horror è completamente decodificato. È per questo che è il più malleabile fra tutti i generi.
Ma una domanda, adesso perché mi hai fatto dire in mente questa cosa qua. Tipo i film documentari di Nicole House Gayhalter, cioè tipo Our Daily Bread, sono dei documentari un po', come dire, molto semplici, no? Cosa succede? Lui va in giro per il mondo, non so neanche con quale tipologia di permessi da parte delle fabbriche, perché è veramente allucinante. Lui documenta fondamentalmente, infatti Our Daily Bread, quindi il nostro pane quotidiano fondamentalmente, e per tutto ciò che ci sta dietro, quindi riprende con dei piani sequenza interminabili, 15-20 minuti, le catene di montaggio degli allevamenti, dei grani, eccetera, eccetera. Durano un'ora e mezza, ma tu hai. C'è solo musica fondamentalmente, non c'è altro di cui dire. Però vederli è una cosa veramente fuori dal normale. Mm-hmm. Io lì, ecco, adesso che tu parlavi, mi è fatto venire in mente questa cosa qui che è horror alla fine, un qualcosa che ti mostra quello che è, ma senza giudizio, perché lì non c'è giudizio, c'è una fotografia super curata, dice questo è quello che tu stai mangiando. Dopo riempiti tu, ma anche Super Size Me in qualche maniera, però lì c'è più giudizio, no? Però insomma, queste forme di documentario sul mondo attuale, e quindi anche dal punto di vista ambientale, ci sono tantissimi documentari fatti anche da DiCaprio su questo tema, secondo voi possono comunque rientrare in una specie di narrazione horror, da che privano, ma ti mostrano qualcosa che ti dovrebbe inquietare, quantomeno?
Ma o ti dico, citare anche? Secondo me no, perché si basano su un concetto contrario a quello che diciamo, cioè è una totale manifestazione di qualcosa. Cioè, così come ti dicono, guarda che...
Però non c'è giudizio.
Sì, ma non è che l'horror non si contraddistingue solo per la mancanza di giudizio, si contraddistingue anche per il fatto che tu, a fianco alla mancanza di giudizio, devi riempire. Cioè, quelle sono cose che ti mostrano tutto quello di cui... Cioè, sono mettiamola così, sono molto più informazione, ok? Cioè tu vieni informato su uno stato di cose, su un evento, su... l'horror non ti informa, cioè nel senso non ha l'intento di renderti edotto di qualcosa l'horror.
Ok.
Quindi ti direi di no, ovviamente suscita un sentimento orrorifico.
Ok.
Però è un altro discorso, okay. Perché altrimenti seguendo questa linea potremmo dire che la cronaca nera è horror. Però no, cioè non è un genere legato all'horror. Quindi l'horror ha l'aspetto del fatto che non vuole informarti, tu non vuoi essere informato di qualcosa, l'horror può avere degli elementi di informazione, può esserci un romanzo storico horror, ok, quindi vuole informarti del fatto che le cose in quell'ambito stavano così, ma è comunque una cosa laterale, però l'horror non ha l'intento di informarti, e soprattutto non trovo che abbia la necessità di informarti su qualcosa che ha a che fare con il mondo. Cioè devi eventualmente trovare qualcosa che ha a che fare con te stesso. Quindi questo è quello che direi a riguardo, insomma.
Super. Allora, ci sono arrivati un sacco di consigli su cosa guardare, e grazie mille, quindi guardiamo Bro and the Bridge, Seven di David Fincher, bellissimo, e poi David Fincher, anche lui è super, ci sono dei momenti di regia super. Fargo, i figli dei Coen, Masterpiece, ecco, quello lì infatti voglio rivederlo. Ultima domanda, dopodiché andrei piano piano in chiusura. Salò è horror? Di Pasolini?
Salò di Pasolini? No, non direi. Non direi perché è troppo politicamente connotato come film. Di nuovo, è molto più vicino a Pirandello. Quindi tu sai dove vuole portarti l'autore. Cioè, nel senso, è molto molto chiaro. quindi non, no, ti direi di no, sinceramente, non ci vedo l'elemento horror. Tu non so se l'hai mai visto, solo tipo
no, mai visto. Io allora, consiglio, se a qualcuno piacciono gli horror psicologici, è uno dei miei registi preferiti, ma è quel regista di cui vedo un film e poi non posso più rivederlo perché mi ha troppo sconvolto, ed è Aronofsky, Darren Aronofsky. Sì, Il Cigno Nero è un horror per me.
Beh, per me di Aronofsky è Pi greca e Teorema del Delirio.
Sì, Pi greco. Quello... Ma poi sì, anche Requiem for a Dream per lui.
Sì, no, ma più di tutti per me Aronofsky e Mother è... Sì. Ragazzi, Mother
non l'ho ancora visto, quello voglio vederlo. Perché so che mi ucciderà, quindi sto aspettando.
Sì, infatti.
Madre è incredibile. Mm-hmm. E io non avrei scommesso un soldo perché... dopo le ultime uscite Aronofsky a me non era, a me per esempio neanche Il Cigno Nero è piaciuto particolarmente
perché non capisci niente.
Dopo Il Cigno Nero non ho più visto nulla di Aronofsky che mi abbia colpito particolarmente. Madre è incredibile, guardalo
assolutamente. Sì, guarda. Jericho lo consiglio anch'io perché lui me l'ha fatto scoprire. Angel Heart è un film strabiliante, veramente strabiliante, con un Mickey Rourke immenso. Uh-huh. Insomma, sono usciti dei temi veramente, veramente interessanti.
Cioè, voglio rispondere a una... Che... Scusa, c'è una cosa Fact che mi interessa molto. Lui dice, l'horror è spesso politico, pensiamo all'horror di Romero, uh-huh, e secondo me è molto vicino al torture porn come genere horror. Attenzione, però. Allora, c'è una differenza nettissima fra il cinema di Pasolini e quello di Romero. Ovviamente è un discorso che bisognerebbe allargare e ci metteremmo un'ora e mezza solo per parlare di questo, quindi cercherò di essere molto, 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 molto sintetico.
Lo faremo, se vorrete, torneremo proprio focalizzati su questa cosa.
Sì. Allora, un conto è fare politica come la fa Romero nel suo film, ovvero, anche senza tenere conto del messaggio politico, tu puoi fruire tranquillamente del film di Romero e... diciamo, averne un'esperienza angosciante, orrorifica, chiara, perché horror è horror, e poi Romero usa l'elemento politico, che però non è una chiave interpretativa fondamentale. Non è che se tu non sai che Romero gli zombie li usa per criticare una certa società, una certa visione del mondo, allora questo ti rovina l'esperienza del film. No, Romero ce lo mette perché è un suo veicolo creativo. Ma se poi tu ignori quell'elemento, non è che ti rovina, non è che ti perdi cose del film. L'Alba dei Morti Viventi rimane comunque un grandissimo film. Mm-hmm. Mentre con Pasolini, con il suo cinema, se tu non hai la chiave politica, rischi di perderti il 75% del film. Mm. Quindi è proprio una questione anche di proporzioni, bisogna starci attenti. L'horror non può mai essere politico, nel senso che la chiave politica non è mai... la chiave per aprire il significato del film. L'autore può essere politico, può mettercelo dentro, anche Carpenter è politico nei suoi lavori, La Cosa è politica, Lars von Trier è politico, però la politica rimane una spinta creativa dell'autore che lo spettatore o lettore può tranquillamente non prendere in considerazione.
Sì, bypassare.
Questo credo sia una differenza fondamentale. Per questo dico, l'horror non è mai politico, nel senso non è mai necessitato dal veicolare un messaggio politico.
Sì, non è una propaganda.
Esatto, non è una propaganda, l'autore horror non ti propone una chiave interpretativa sul mondo. Questo è per me ciò che è la cesura fra l'horror e tutte quelle cose che poi magari mischiano l'horror con altro e via dicendo.
E da questo punto di vista si capisce ancora di più, cioè, dopo la mia domanda, dopo quella di Frecht, quando tu dicevi che l'horror è il genere letterario, cioè, perché di fatto si spoglia
di tutto
quello che è praticamente la sovrastruttura, esatto. Se ne spoglia e arriva al punto centrale. Frecht dice ancora, io credo che si possa anche ignorare l'idea politica di Salò. Io non credo, rispondo io anche, poi passo la palla a voi, secondo me no, non si può ignorare per il semplice fatto che è dichiarata già dentro. Cioè, non è che uno sì. Dice, conosco Pasolini e quindi sta parlando di questo. No, dentro si parla proprio delle questioni politiche e dei baronati dell'epoca, quindi, e dell'epoca certo. Che ti ha detto, sì. Però è dichiarato,
sono d'accordo.
Sì.
Ecco.
E, Guarda, abbiamo avuto una bellissima veramente chiacchierata rispetto all'horror in senso generale. Io vi rinviterei, se vi fa piacere, ad approfondire qualcosa, magari prendiamo proprio un film, no? Un exemplum, un giorno, e ne parliamo un pochettino. Perché, oppure una dicotomia, due, cerchiamo di capire perché per come, ci facciamo una chiacchieratina. Questo qui è un invito prossimamente, vediamo.
Ben volentieri.
Con molto piacere, yes.
A combinarla. Volentieri. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Vi invito domani alle 11, avremo Barba Scura X qui, e parleremo in realtà di cose non troppo, come dire, immediate, mi spiego, non ci sarà soltanto divulgazione scientifica, ma la divulgazione si dividerà anche in quella umanistica, quindi, perché poi lui è una persona un po' a metà in questo senso, ecco, fa un po' una cosa, un po' l'altra, allora sfrutteremo questo suo cavallo di battaglia. Iscrivetevi chiaramente a tutti i canali di Rick e Ari, seguite i loro mille progetti, lo Spotify di Rick, il negozio di Ari, cioè, insomma, fate 300 cose, ma trovate tutto quanto sul vostro, ho visto sul vostro canale Twitch, si vede tutto molto bene sotto, ci sono tutti
i
bei
cosi,
esatto.
Quindi bravissimi, grazie.
E grazie a te.
Grazie,
trovate
mille.
Il libro sul sito Polignani, mi raccomando, il preordine è solo lì, poi quando uscirà il libro lo troverete ovunque, ma adesso è soltanto sul sito Polignani. A presto, buonissima giornata a tutti. Ciao.
Grazie mille.
Ciao a tutti, grazie. Ciao.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.